davvero un vero colosso della musica brasiliana e non solamente. Miles Davis l'aveva definito uno dei musicisti più impressionanti del pianeta. Stiamo parlando di Hermeto Pascal, che all'età di 89 anni si è spento appunto qualche giorno fa. E quello che avete sentito era Mesclando, ovvero un brano che Hermeto Pascal eseguì nell'ambito di un concerto al Teatro Cittadella di Lugano, era il 2013. E per parlare, per raccontare un po' di questo straordinario personaggio, abbiamo il grande piacere di avere con noi Max De Tommasi. Buongiorno Max e bentrovato a Rete 2. Buongiorno. Un piacere averti con noi.
Buongiorno a voi tutti, in questo momento sono collegato dal Brasile, quindi insomma nel territorio in cui Hermeto Pascoal è nato e dove purtroppo è scomparso sabato scorso. Oggi tra l'altro, in questo momento in cui stiamo parlando, qui sono le 10:37, sì. E sono in corso i funerali a Rio de Janeiro, quindi insomma, stiamo veramente parlando di un argomento di estrema attualità.
Estrema attualità, certamente. Appunto, diciamo pochi istanti fa, no? Miles Davis lo definì uno dei musicisti più impressionanti del pianeta. Beh, aveva ragione, una fantasia non comune, una quantità enorme di brani scritti e poi un polistrumentista perché suonava veramente di tutto. Ricordo molto bene quel concerto al Cittadella di Lugano, dove ovviamente non poteva che impressionare il pubblico attraverso una sua formidabile, direi inarrivabile, capacità.
Certo, guarda, lui tra l'altro con Miles Davis ha inciso addirittura due brani e proprio qualche ora fa Gilberto Gil, uno dei più grandi nomi della musica brasiliana, possiamo definirlo quasi un filosofo della realtà musicale brasiliana, ha detto appunto di aver incontrato tanti anni fa in un volo tra Zurigo e Parigi Miles Davis, si sono messi seduti vicini, hanno chiacchierato un pochino, a un certo punto Miles Davis con quella voce un po' così rauca ha detto e l'Albino, come sta l'Albino? Perché ovviamente per tutti i grandi musicisti, insomma questo grande artista brasiliano davvero era considerato un genio in assoluto, no? Hermeto Pascoal, questa persona che è nato appunto in uno stato, diciamo, ai margini del mondo culturale brasiliano, nello stato di Alagoas, dove tra l'altro sono nati anche dei personaggi importantissimi della musica brasiliana, come Djavan, per esempio, che voi conoscete sicuramente.
Certo.
Bene, lui purtroppo, nascendo strabico, con una forma di albinismo estremamente marcata, lui non poteva andare a lavorare nei campi, perché ovviamente la sua pelle doveva essere protetta. In questa regione brasiliana si lavora moltissimo con la canna da zucchero, con piantagioni che vengono realizzate proprio all'esterno in vaste proporzioni. E quindi lui, poverino, doveva rimanere a casa e ha cominciato a suonare strumenti ricavati proprio dalla natura. Difatti il suono della natura è il suono che si avverte di più nelle canzoni, nei brani, nelle composizioni di Hermeto Pascoal. Lui per esempio ha iniziato a suonare, non so, le zucche, ovviamente essiccate, che producevano un suono particolare, oppure i tronchi o i rami di sambuco e di ricino, che svuotati potevano, diciamo, iniziare ad avere un suono molto simile al flauto. Poi ovviamente le sue passioni si sono sviluppate e ha cominciato a suonare gli strumenti veri, ma è arrivato a questi strumenti veri già con questa passione nei confronti della natura. Per esempio è molto conosciuto il fatto che lui suonasse il suo flauto immerso nell'acqua del fiume o delle lagune dove lui abitava. Insomma, davvero un personaggio, un artista molto molto originale, che riusciva a tirar fuori dei suoni da situazioni davvero molto originali.
Certo, lui dal posto che ci hai descritto, dove è nato, negli anni 50 si è trasferito a Recife e dopodiché è arrivato a Rio de Janeiro. Sì. Quanto ha influito nello sviluppo del suo particolarissimo linguaggio la città e naturalmente l'ambiente musicale di Rio de Janeiro?
Ma guarda, io penso che sia stato più importante per lui l'ambiente di Recife piuttosto che quello di Rio de Janeiro, perché nello stesso momento in cui, per esempio, no, lui trasferendosi da un'orchestra all'altra, a lui venne offerto il posto di musicista che suonava, di percussionista che suonava il pandero, e lui rifiutò uno di questi trasferimenti. Perché il pandeiro, pur essendo uno strumento tipico della tradizione brasiliana e del samba, non era lo strumento che lui amava di più. Lui amava molto di più, non so, degli strumenti molto simili all'organetto, le tastiere, gli strumenti a fiato. E tra l'altro negli anni 50, mentre lui veniva invitato nel mondo nordestino, Recife, da quelle parti, un altro grandissimo musicista che può sicuramente essere paragonato sia a lui, ma anche per esempio al grande maestro Tom Jobim, Moacir Santos, orfano, veniva adottato dalle orchestre locali del nord-est brasiliano perché era un talento sconfinato pur essendo analfabeta e avendo 12-13 anni, insomma, essendo quasi poco meno che un adolescente. Quindi l'influenza della musica nordestina, l'influenza della musica della tradizione nordestina, che è molto distante dal samba, ma nello stesso tempo è anche questa afrodiscendente, forse questo stile musicale, questo genere, questa area geografica ha più influito rispetto a Rio de Janeiro.
Impressionante, Hermeto Pascual, questa era Susto. Certo. Molto difficile, no? Inquadrare la musica di un artista di questo tipo nel contesto di un'etichetta, perché naturalmente sentiamo il jazz, sentiamo ovviamente l'universo, certo, della musica popolare brasiliana, l'avanguardia, insomma, ma anche altre cose, no? E penso anche a altri musicisti che sono stati influenzati da lui in questo momento, e in questo brano mi viene in mente Gismonti soprattutto e anche Chick Corea. Che cosa ne pensi, Max De Tommasi, e che cosa ci puoi dire a proposito della pluralità di stili che sono insite nel suo linguaggio?
Certo, guarda, la pluralità di stili sono insite nel linguaggio di tutti i musicisti che hanno avuto influenze nell'ambito musicale del Nord-Est, no? Perché in questa canzone, che tra l'altro ha due titoli, no? Si chiama Susto, che vuol dire spavento, ma anche un altro titolo, no? Ed è anche curioso, no? Come titolo, perché richiama uno strumento tipico del Nord-Est, la zabumba. Il brano si intitola Zabumbe Bum A. E se pensi alla forza onomatopeica del titolo del brano, al di là di susto, che vuol dire spavento, e che è uno spavento dal punto di vista musicale, l'abbiamo sentito tutto quanto, è pieno di interruzioni, di break, Zabumbe Buma è già come dire, già suona per conto suo. E poi bisogna dire, appunto, come spiegavo, che la musica del Nord-Est è davvero una musica rivoluzionaria e spiazzante rispetto a quella che noi intendiamo come musica brasiliana, il samba, la bossa nova, che per carità ha invaso il mondo, ha conquistato il mondo. Ricordiamo, la bossa nova è arrivata negli Stati Uniti, diciamo, nel 1962, ha influenzato tantissimo il jazz, è stata una musica rivoluzionaria. Forse non lo è stata nella stessa misura la musica del Nord-Est, però l'originalità di questa musica si avverte innanzitutto, per esempio, da questo elemento che abbiamo sentito nel corso della canzone, che sono le corse del cavallo. Il cavallo è un animale che è stato imprescindibile ed è tuttora imprescindibile dal mondo del Nord-Est, visto che le comunicazioni nei paesi tra le varie città, soprattutto nell'interno, erano molto complicate. Si andava sicuramente a cavallo oppure con la carrozza. I Tifferi di Caruaru, cioè una formazione di grandi musicisti di fiati, in particolare di pifferi, che si trova a Caruaru, che è una città simbolo del nord-est brasiliano, si ascoltano in questa canzone, e il ritmo che si ascolta e che è preponderante è il forró. Quindi
Eh
siamo
sì,
in pieno nord-est brasiliano, e
certo.
penso che la vocazione di Ermeto fosse proprio quella di ricordare al mondo. Visto che lui aveva preso un'autostrada per il mondo, non era passato per il Brasile per essere conosciuto, e se non sbaglio, visto che parlavi di jazz, lui ha inciso anche per la ACM. Comunque, questo tipo di musica è una musica totalmente originale rispetto a quella che il mondo è abituato a conoscere sulla musica brasiliana, ovviamente. Scusa se ho parlato troppo, ma ci sono tanti concetti da raccontare.
Deus Hermeto, guarde consigo todo o meu coração.
Questo invece era il Festival Jazz di Montreux. Lascio a te, Max, detto
Sì.
Massi, presentarci questo bellissimo
Ah.
capolavoro.
Ma sai Claudio, questo era un momento molto importante sia per Ermeto che per Elis Regina, la voce è quella di Elis Regina.
Certo.
Ricordiamo che il festival era nel 1979, c'era un grande organizzatore Claude Nobs che era molto legato alla musica brasiliana e quindi questi eventi, la serata brasiliana diventava una serata davvero di estrema importanza. Lui era già uno dei nomi più importanti del jazz brasiliano nel mondo, Ermeto Pasquale. Elis Regina in quel momento iniziava a pensare ad una carriera internazionale, quindi per lei il Festival di Montreux fu davvero un importantissimo appuntamento. Soltanto che lei quella sera si presentò al concerto un po' giù di corda, aveva forse qualche problema personale, e quindi per lei questa performance, soprattutto la performance successiva a questa Asa Branca, Garota de Ipanema, che non ascoltiamo, è una canzone che lei giudicava estremamente difficile, molto complicata, che non andava cantata in un festival jazz. Diciamo che questo incontro con Ermeto fu, da un certo punto di vista, un confronto straordinario, fortissimo, dall'altro punto di vista un momento di grande difficoltà personale di Elis Regina, tant'è che questa registrazione fu autorizzata soltanto dopo la morte di Elis Regina. Questa incisione del Festival di Montreux, in cui Elis Regina si incontra con Ermeto Pascual dopo il concerto di Elis Regina, alla fine del concerto di Ermeto Pascual, diciamo che era una registrazione che lei non voleva assolutamente far ascoltare a nessuno. Il suo presidente, il presidente della sua casa discografica, la Warner, alla fine ottenne, dopo la morte di Elis Regina, la possibilità di pubblicare questi due brani, Garota de Ipanema e Asa Branca. Diciamo che fu un momento di grande emozione, però Elise non stava bene, si sentiva che la voce era tremante e comunque si sentiva anche, come dire, in un duello musicale fra lei e Ermeto Pasquale.
Certo, sta già andando in sottofondo un ultimo brano che tu hai scelto per ricordare Ermeto Pascal. Si tratta di Caetano Veloso. Come mai e qual è il brano e qual è il collegamento?
Allora, ti dico solo che Caetano Veloso, come tanti altri artisti, hanno citato tante volte nelle loro canzoni, proprio per sottolineare l'importanza, il grande Ermeto. In Estrangero, per esempio, lui dice: L'amore è cieco, Ray Charles è cieco, Stevie Wonder è cieco e l'albino Ermeto non ci vede proprio molto bene. Però, visto che viviamo dei tempi molto difficili, Claudio, io vorrei chiudere con delle frasi che Caetano Veloso dedica ad Ermeto e dice: Mentre gli uomini esercitano i loro sporchi poteri, morire e uccidere per fame, per rabbia e di sete, sono tante volte dei gesti naturali. Chissà se soltanto gli ermetismi pasquali e i toni, i mille toni, ovviamente, Tom Jobim per Tony e mille toni come Milton, Nascimento, con i loro suoni e i loro doni geniali ci salveranno da questo buio. Io chiuderei con questa frase di Caetano Veloso che racconta l'importanza di Ermeto Pasqual, attribuendogli addirittura una filosofia, ermetismi pasquali.
Certo. Grazie tantissimo Max De Tommasi per la tua testimonianza,
Grazie a te,
quindi ci
Claudio.
lasciamo andare con queste note. Grazie, alla prossima.
Alla prossima, buona giornata.
Ma sarà al mesmo tempo bella e banguela a E que se passara, passa, passará o raro pesadelo. Que aqui começo a construir, sempre buscando o belo e o amaro. Eu não sonhei, a praia do Botafogo era uma esteira rolante de areia branca e óleo diesel sob meus tênis. E o pão de açúcar menos óbvio possível à minha frente. Um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas. A áspera luz laranja contra quase não luz, mas não púrpura. O branco das areias e das espumas, que era tudo quanto havia então de aurora. Estão às minhas costas um velho com cabelos nas narinas e uma menina ainda adolescente e muito linda. Não olho pra trás, mas sei de tudo. Cego às avessas, como nos sonhos. Vejo o que desejo, mas eu não desejo. desejo ver o terno negro do velho, nem os dentes quase não púrpura da menina. Pense serra e pense impressionista, essa coisa da luz nos brancos, dente e onda. Mas não pense surrealista, que é outra onda. E ouço as vozes, os dois me dizem, num duplo som, como pisapeados num simclavê. É chegada a hora da reeducação de alguém, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O certo é louco, tomar eletrochoque. O certo é saber que o certo é certo. O macho adulto branco sempre no comando. E o resto ao resto, o sexo é o forte, o certo. Reconhecer o valor necessário do ato importa. Riscar os índios, nada esperar nos peitos. E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento, sigo mais sozinho caminhando contra o vento. E entendo o centro do que estão dizendo aquele cara e aquela. É o desmascarado, singelo grito. O rei está nu, mas eu desperto porque tudo cala frente ao fato de que o rei é mais bonito nu. E eu vou e amo o azul, o púrpura e o amarelo. E entre o meu ir e o do sol, um aro, um elo. Summer like a soft Brazilian singer. But I've given up all attempts at perfection.